your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Risparmiamoci i gorgheggi e i vocalizzi di Gigi Telesforo e partiamo, visto che l'ospite è qui in presenza e quindi non c'è la problematica del collegamento telefonico. Partiamo subito con il nostro Lorenzo Feliciati, che è qui ovviamente per il piacere della sua presenza, ma anche perché è da poco uscito un suo lavoro molto interessante che già dal nome mi faceva leccare i baffi, come si suol dire, perché si chiama Groove First. Io ho commentato dicendo groove first and then the rest, cioè prima viene il groove e poi tutto
esatto,
il resto.
Esatto, esatto. Beh, perché il leitmotiv, il filo rosso che segue, che collega tutti i brani dell'album, è la batteria, i batteristi. Nonostante io sia un bassista, ovviamente adoro la batteria. Che,
o forse proprio per quello.
Forse proprio per... non necessariamente. E quindi il groove prima di tutto, anche perché poi anche un po' come... compositore parto il più delle volte da quello, insomma cerco di costruire una musica comunque che abbia groove, perché poi è quello che mi ha sempre attratto nella musica.
Bene, però di tutto ciò parleremo solo dopo che avrai passato la prima, come dire, la prima forca caudina della,
esatto,
della,
e lo è stato, lo è stato.
Immagino, però insomma si chiama Ascolti Doc, quindi devi abbozzare, come
abbozzo,
si dice a
abbozzo.
Perché appunto, come da prassi consolidata di questa rubrica, la formula prevede che l'ospite di turno, in presenza o meno, ci porti in dote un suo brano black del cuore, perché l'esperienza di questi anni mi ha insegnato che, al di là del fatto che è un'ottima maniera per sciogliersi un pochettino nella certo. chiacchiera. Di recente ho avuto un ospite che era abbastanza timido e quindi il poter evitare di affrontare subito di petto la situazione lo ha un pochettino agevolato. Ma al netto di questo, io credo che parlare di ciò che ci piace ascoltare sia una maniera per scoprire un aspetto di chi andiamo ad intervistare che non necessariamente dall'intervista tradizionale riesce ad emergere con la stessa, diciamo, trasparenza. Quindi, fatto tutto questo pistolotto introduttivo per addolcirti la pillola di questa parte che non ti riguarda direttamente, ma poi in realtà...
No, perché è stata la scelta che è stata difficile.
Certo,
in
certo. Comunque, insomma, adesso parliamo dell'artista e soprattutto del brano che hai scelto di utilizzare per questa nostra rubrica, e hai adesso ampio mandato di raccontarci questa
Dunque,
scelta.
È un brano dal primo album di Michel de Geocello, che è un artista che adoro. E la adoro, e la ascolto e mi ispira tantissimo, la adoro, penso che sia il termine giusto, anche con anche se leggeri però importanti cambiamenti che ha fatto all'interno della sua carriera discografica.
Necessari, secondo me.
Necessari, assolutamente, soprattutto quando si ha non solo il talento ma anche la voglia di mettersi in discussione e soprattutto di non rimanere incastrate in certi meccanismi un po' discografici, un po' probabilmente castranti.
Beh, considerando il fatto che lei i primi anni ha lavorato nell'etichetta di Madonna, insomma,
esatto.
Questo vuol dire parecchio.
È stata, credo, la prima artista a firmare per la Maverick. E uscì questo disco nel 93, mi pare, che m'ha steso, come si dice a Roma, nel senso che non solo c'era un basso, lei è ancora adesso una bassista, nonostante la musica che fa adesso ha delle qualità di cori, di armonizzazioni meravigliosi, ma è un pochino meno funk, diciamo. E quel disco era super funk, infatti c'era Wawa Watson alla chitarra, ospite, Joshua Redman al sassofono, e lei suonava il basso allora come ancora adesso, però allora uscì questo Plantation Lullabies, che è il titolo dell'album, che m'ha steso, nel senso che aveva un modo di suonare molto staccato, molto, molto efficace, molto funk, molto americano, molto black, e in qualche maniera, non dico nuovo, però no, era un po' che non si sentiva una cantante che mentre cantava suonava il basso in quella maniera.
E da vecchio bassista posso confermare che suonare e cantare il basso non è cosa per tutti, ecco, insomma.
No, diciamo che spesso forse l'unico è Mark King che riesce a fare delle cose complesse, però diciamo per il resto spesso le linee che si fanno, si suonano mentre si canta, sono più semplice. Invece lei faceva delle cose, anche dei controtempi, ma al di là di questo non è un discorso, diciamo, tecnico, di difficoltà tecnica, è proprio un fatto di anche di cultura musicale che lei sicuramente ha e aveva. C'è una sintesi in quello che ha sempre fatto di tutta la musica black. Lei viene da Washington, tutto il movimento go-go, ma a parte questo si sente che è una grande conoscitrice della musica black.
Ma io poi sono convinto di una cosa: non è la sola, né forse la rappresentante più famosa, però le contaminazioni tra cultura hip hop, tra cultura bassa proprio dei ghetti e il jazz più sofisticato che lei ha saputo proporre, sicuramente la mettono in evidenza, nel senso che questo disco, ma tutta la sua carriera se vogliamo, ci dimostrano che non esiste una musica con la M maiuscola e una della M minuscola a livello proprio di proposta o a livello anche di di espressione, ma esiste la musica buona e la musica cattiva. Esatto, facciamo un discorso banalissimo, però poi metterlo
banale,
in pratica,
però non si sbaglia mai a ribadirlo, insomma, anche perché la sintesi, per essere, diciamo, veicolata al grande pubblico, ha bisogno di qualità, e nel suo caso la sua sintesi è di grande qualità, ecco, riuscita.
La scorsa settimana, come ti dicevo, ho voluto festeggiare il compleanno, quindi in scaletta ne ho messi più di uno di brano, e ho ritirato fuori un brano che faceva parte di una compilation che si chiama Red Hot and... Sì. And Cool, credo che si chiami,
con Herbie Hancock.
Che lì c'è, veramente esce fuori, a parte il pianismo di Herbie Hancock, che sembra proprio
che ha delle note a disposizione che gli altri non hanno,
però ecco, lì esce fuori proprio quel groove che dicevi tu, e quindi insomma sono stato veramente contento che tu avessi indirizzato la tua scelta verso questo artista. Ma invece nello specifico questo I'm Digging You, da dove esce fuori?
Esce fuori da... Non ho, forse c'è un altro brano che Is That Your Boyfriend, mi pare che si intitoli. Però questo è il mio preferito. Nel senso, per motivi anche proprio... che forse è anche inutile cercarli. Nel senso che proprio mi prende di più.
D'altro canto la scelta doveva essere del brano black del cuore.
Del cuore, bravo. Del cervello.
Al cuore non si comanda.
Al cuore non si comanda.
Allora, per... completare questo racconto, ti chiedo l'ultimo sforzo, ossia quello di sostituirti allo speaker ufficiale e lanciare il brano, così lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare e ad intervistarti in maniera più canonica.
Allora, questa è Michelle Negeotello dall'album Plantation Lullabies, I'm Digging You Like an Old Soul Record. Sit back, relax, and listen to the A-track. Dig it like an old soul record. Yes, I'm digging you. Dig it like an old soul record, baby. Just sit back, relax, and listen to the A-track. I dig it like an old soul record. Remember back in the day when everyone was black and conscious, down for the struggle. Love brought us all together. Sit back and talk. Cultivating a positive vibe. Blue lights in the basement. Freedom was at hand and you could just taste it. It was so cool. Digging on me, digging on you. Everything was cool. Yeah, yeah. My brothers were saying, back, relax, and listen
listen to the 8-track. I dig it like an old soul record. Now brothers facing, run up on the beat down cops that be chasing. I'm running out of time, I'm running out of patience in this war of the conscious mind. I need some black on black, oh baby. So grind for the change of time.
L'unico problema quando si annuncia questo artista è la pronuncia del nome, perché Michele Ndegeosello è comunque, non è semplicissimo,
no,
insomma, Mario Rossi era meglio.
Ci ho preso?
Sì, sì. No, intendo dire, io gioco sempre sul fatto che sono sempre combattuto se parlarne in radio o meno, perché eviterei volentieri questo mescolamento
poi,
di lingue.
In lingua swahili vuol dire free bird.
Lucello, sì, infatti.
Sarebbe pure più semplice.
Infatti.
Vabbè, comunque dai, che pezzo, dai.
È un pezzone. Tra l'altro poi ho avuto un'ennesima conferma che... stavo parlando con una persona i cui gusti musicali e i suoi ragionamenti sono molto affini ai miei, al punto che correte il rischio, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, di avere questo tormentone. Io lo convocherò più volte nel corso della stagione a Lorenzo, perché di argomenti dei quali parlare insieme e di gusti musicali che ci accomunano ce ne sono talmente tanti.
Con molto piacere potremmo fare uno special su Joe Jackson di qualche ora. Una notte su Joe Jackson.
Non nominiamo Joe Jackson, perché sennò qui andiamo fuori tema, come
vabbè,
si diceva.
No, infatti,
comunque
infatti.
Grazie per queste parole che mi sono di grande conforto. Vale. Allora, torniamo invece dopo questa prima fase legata all'ascolto di musica black del cuore, il nostro ospite, ricordo, Lorenzo Feliciati. Passiamo veramente al motivo principale della sua presenza qui, perché poche settimane fa è uscito questo lavoro, Groove First, che come aveva accennato prima dell'inizio della nostra chiacchierata, è un incrocio tra le due anime della sezione ritmica, quindi il basso da lui rappresentato, e una serie di batteristi che si sono prestati, ognuno con un proprio brano, tranne un'eccezione, a appunto prestare la propria opera in questo lavoro. Quindi diciamo questo è una specie di concept album dal punto di vista proprio dell'idea di base.
Sì, giusto? Sì, diciamo che l'idea di non farlo diventare un concept album, però la scoperta che ci fosse questa
filo conduttore
è arrivato al terzo quarto brano che ho terminato, perché poi sono tutti brani, il mio modo di lavorare comunque ogni volta ovviamente facilitato dalla tecnologia che abbiamo oggi, che permette di avere Pro Tools a casa, quindi di prendere degli appunti diciamo anche di qualità già professionale, e quindi ogni volta che ho un'idea per un brano, l'appunto, diciamo lo sketch, me lo fermo e poi ho cominciato a ritirarli fuori e approfondirli e a finirli, e mi sono reso conto che ogni volta avevo chiesto a un batterista diverso di suonare su questi brani. Ovviamente il più delle volte ormai si lavora a distanza, però quando c'è una consuetudine a lavorare in questa maniera, il risultato è comunque più che credibile, e ovviamente i costi anche si abbassano, e quindi probabilmente poi le scelte sono state dettate da il sentire che quel collega, quel batterista e anche quell'amico, perché poi per fortuna mi legano sempre rapporti di amicizia e anche tante cose fatte insieme, era quello giusto per quel brano. Quindi in questo senso ogni brano ha il batterista, oltre anche altri ospiti che ci sono, però il batterista che io pensavo e ancora penso, spero di pensarlo
quello
anche
più
in futuro,
adatto.
Quello più adatto.
Ma infatti una delle domande che volevo farti era proprio questo, se al di là della casualità dell'inizio di questo progetto,
certo,
che insomma ti sei ritrovato quello più quello più quello, quindi alla fine ho detto perché non
certo
farne, però ecco se proprio la scelta dello specifico musicista era legata proprio a quello che mi stavi accennando, cioè questo è proprio il pezzo dove ci starebbe bene Giuseppe anziché Antonio.
Sì assolutamente sì, e questa questa scoperta è sempre avvenuta nelle prime fasi del brano, non alla fine ovviamente, quindi poi da lì in poi il brano si è sviluppato sapendo chi avrebbe suonato la batteria, questo non per andargli incontro, perché poi sono tutti musicisti dotati dotati di una grande personalità che esce fuori, una grande professionalità, una grande tecnica e tutto, però proprio perché un coprotagonista importante si era aggiunto alla figura totale del brano, e quindi
questa alchimia particolare era solo o comunque più facilmente ottenibile se quello ci stava, insomma.
Che c'era un po' forse anche la presunzione di sapere che ci sarebbero stati.
Mentre invece, scusami,
prego,
facciamo il discorso all'inverso. C'è stata invece una circostanza in cui un brano che avevi pensato per Mario l'hai fatto con Antonio e hai detto però vedi, alla fine...
No, perché sarebbe potuto accadere tranquillamente, perché a volte magari uno sta in giro,
impegni, certo,
le cose, però no, non è successo, sono stato fortunato, probabilmente anche è il frutto del, non voglio farmi complimenti da solo, però la serietà e anche la positività e l'ottimismo e la generosità col quale gestisco i rapporti con i colleghi.
Io poi penso che trattandosi di musica, che non è che c'era la scadenza che doveva uscire per Festival di Sanremo, poi a quel punto dice,
no,
quel brano lui adesso non può, passiamo a quest'altro, insomma,
certo,
uno cerca di lavorare anche
venendo incontro
senza la premura che ci
certo
può essere in certi
casi. Poi da un punto in poi, quando ho capito che era un album e mancavano i tocchi finali, oppure ecco per esempio Gianluca Pellerito, questo giovane batterista siciliano ma che vive a Milano, che adesso è in tour con Matteo Mancuso, il chitarrista non è più emergente, è già bello che è emerso, nel senso è una star a livello mondiale, lui non poteva in un certo periodo, e in quel caso l'idea o comunque la scoperta che sarebbe stato lui quello più adatto è venuta quasi subito, nel senso che ho fatto uno sketch veramente molto semplice, ho detto Gianluca sarebbe perfetto, lui ovviamente, molto carinamente si è dimostrato entusiasta, quindi ho dovuto aspettare un attimo, però insomma diciamo che i tempi...
Meglio aspettare però...
Assolutamente sì, diciamo che il disco doveva uscire prima dell'estate ed è uscito il 20 giugno, che è estate, ma insomma diciamo che ci stiamo, siamo riusciti. Con fammela citare, la certo. Little Starlight Records, che è un'etichetta toscana, con la quale mi sono trovato subito in perfetta sintonia, sia sulla realtà diciamo discografica e del business dell'industria in Italia, quindi avendo i piedi per terra sia io che lui, Giovanni, sia anche però con l'entusiasmo di cui si ha bisogno, insomma, ognuno dell'altro, ecco.
E a proposito di questo progetto, ricordiamo anche la grafica della copertina,
che è the one and only Maurizio Capuano, che è un validissimo contrabbassista e anche basso tubista.
Sì, abbiamo stabilito perché è stato ospite qualche settimana fa, prima di Umbria Jazz, abbiamo detto che tubista va bene.
Va bene tubista.
Che viene da Messale Idraulico, però non c'entra niente.
Esatto. Insomma. Che è un aveva già collaborato, mi aveva, come dire, regalato tra virgolette, però insomma, aveva lavorato alle copertine di alcuni miei dischi. Ovviamente avere a che fare con un musicista che è anche un ottimo grafico ti aiuta, perché certe cose non le devi neanche spiegare.
E poi, tanto per ribadire un principio che abbiamo detto più e più volte ogni volta che ho avuto a che fare con bassisti, i musicisti sono una cosa, i bassisti sono un'altra, nel senso che ognuno può dirlo per il proprio strumento, però indubbiamente
Fabrizio, non posso dire di no.
No, quindi a maggior ragione musicista, grafico, in più è bassista.
No.
Proprio benissimo. Era il caso sui Maccheroni.
Infatti ha fatto una copertina bellissima, che ricorda un pochino, vabbè, lorenzofeliciati.com, se volete, lì c'è tutto, e ricorda anche un po' la musica degli anni 80 e 90, che è quella che poi inevitabilmente mi ha segnato, anche se cerco ovviamente di rimanere sempre, come dire, aggiornato su quello che succede, e quindi è già uscito un primo singolo che era Morning Wow, che è un brano dove ospite Richard Alebeck, che è un chitarrista olandese molto stimato nel mondo, col quale ho suonato spesso in Olanda. Poi abbiamo fatto anche un disco, un progetto che si chiama Boomerang, che è andato molto bene in Giappone. E alla batteria c'è Gergo Borlai, che è batterista ungherese di ormai è una star, uno dei 10 batteristi più famosi, e suona con Frank Gambale e con molti altri. E c'è anche un video sia su YouTube che su non so le altre piattaforme, diciamo così.
Non capisco ma mi adeguo, diceva.
Non capisco ma mi adeguo. No, beh, insomma, su YouTube sì.
Certo. Però, insomma, a proposito di batteristi, abbiamo detto che i brani sono caratterizzati dalla presenza di un batterista diverso su ogni pezzo, con l'eccezione però di un ospite che ha due brani.
Sì, che è Pat Mastelotto dei King Crimson, Mister David Sylvian, per me anche voi due sono importanti, anche quelli, che è per me un gigante, oltre che un grandissimo amico, una persona splendida, come spesso sono i grandi musicisti, e c'è anche una forte, grande amicizia, ormai cementata da tanti dischi, di tanta musica fatta insieme. Abbiamo fatto anche, lui faceva parte di questo mio progetto che si chiamava Naked Truth, dove c'è stato alla tromba prima Kwong Wu, che è stato il trombettista del Pat Metheny Group, con quale ha vinto un Grammy, poi ha suonato anche con David Bowie, eccetera, eccetera. E poi c'è stato adesso, gli ultimi dischi li abbiamo fatti con Graham Haines, che è il figlio di Roy Haines, il famoso batterista deceduto, scomparso recentemente. Abbiamo fatto dei concerti dove c'è stata alla tromba Nils Petter Molver, che è questo trombettista. Insomma, è con Pat, c'è un'intesa quasi imbarazzante, nel senso che secondo me siamo due rocchettari che sanno suonare i tempi dispari, quindi diciamo ci troviamo bene. Poi per me i King Crimson ovviamente sono un fan, sono diciamo anche approfondito molto la loro musica, l'ho studiata, l'ho anche suonata, e quindi lui ha suonato su due brani. Uno è un brano praticamente un duetto mio e suo, noi abbiamo fatto anche un album in due, che è sul suo Bandcamp, di cui adesso non mi ricordo il titolo, e questo è molto grave, però vabbè, ho fatto 60 anni pochi giorni fa.
Ormai a proposito di compleanni, colgo l'occasione per farli in diretta dopo averglieli fatti su WhatsApp, di un altro musicista che è presente nel tuo lavoro, che ha fatto gli anni qualche giorno fa, che è Alessandro Guis.
Alessandro Guis, no,
lo stesso giorno.
Sì, infatti ridiamo perché diciamo noi non ci scordiamo mai del compleanno dell'altro. Alessandro, sì, che suona sul disco.
Appunto, per questo l'ho voluto ricordare. È stato anche ospite qui, quindi insomma
abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto sempre tante cose insieme, e spero di lui fa anche parte del mio trio Wasabi, col quale sto ricominciando adesso dopo qualche anno di stop. Prima ci suonavo il contrabbasso nel trio, adesso sono passato al basso elettrico, e no, ma Alessandro grande, oltre che un grandissimo amico. E Pat suona anche invece nel brano Lights, l'ultimo, Luci, dove c'è il coro Flowing Chords, diretto e scritto e arrangiato da Margherita Flore, che è comunque una giovane che io ho avuto come mia studentessa in un laboratorio di musica d'insieme al Saint Louis, dove insegno, e questo un po' di anni fa. Ormai adesso con questo coro sta
come
facendo,
come diceva il libro, Piccole donne crescono.
Piccole donne crescono, ma lei è cresciuta tanto, nel senso che comunque è veramente un talento, lei e tutte le persone con le quali collabora. Questo nuovo progetto con Sacchini, che canta, si chiama Orai, li ho visti dal vivo, sono veramente, ma secondo me, al di là di quello che può sembrare dalla televisione, l'errore è valutare le cose soltanto dalla televisione, da quello che c'è in televisione, in realtà c'è tanta musica bella fatta da giovani, e io quando dico giovani intendo tra i 17, 18 e i 30, insomma, 25, 28, quello che è, da generazioni, almeno un paio di generazioni dopo della mia, insomma, ecco.
Guarda, a me di recente è capitata la fortuna di essere presente a una recording session all'auditorium dove Ricorava stava registrando il suo lavoro con i Fearless Five.
Che sono lì,
ovviamente,
giovani, certo.
Non si tratta di ventenni, però è tutta gente che, insomma, voglio dire, non può che crescere stando con un,
certo,
con un riferimento così importante come Ricorava, però a dimostrazione del fatto che le generazioni possono tranquillamente dialogare tra di loro e che il testimone può passare senza soluzione di continuità, pur avendo una evoluzione, una storia,
certo,
ed un percorso, certo, che si discosta da quello di 20-30
certo
anni fa, insomma.
E poi oltre a quelli che hanno la fortuna, ma non solo la fortuna, anche il merito di suonare come un gigante come Enrico Rava, quello che mi colpisce molto nelle generazioni, ma non soltanto nella musica, ho una figlia che si occupa di cinema, sta studiando, e lei, cioè, c'è una voglia di fare delle cose insieme, proprio anche per diciamo bypassare e eliminare i problemi di doversi,
comunicazione,
anche proprio di dover avere a che fare con quelli di 50 anni che non faranno mai nulla, faranno, insomma, è difficile che facciano qualcosa per aiutare dei ventenni a fare qualcosa di creativo. Invece i giovani di adesso, oltre ad avere il desiderio di lavorare insieme tra di loro, aiutarsi, una volta io aiuto te col tuo progetto, poi tu aiuterai me, hanno anche delle capacità che io personalmente a 20 anni non avevo. Nel senso che ero, non dico che giocavo con i soldatini, però insomma a 20 anni già qualcosa facevo nella musica, però studiavo architettura, però questa capacità organizzativa, e non solo anche la capacità ma anche la voglia di farlo, non ce l'avevo. Quindi
questa concentrazione, forse,
bravo,
anche
bravo,
questa capacità di mettere a fuoco, no?
Bravo, di essere lucidi in un mondo che cerca di
opacizzarci,
esatto, di non donare lucidità a nessuno.
Senti, allora mettiamo un attimo da parte questo Groove First, che è appunto l'album di cui abbiamo parlato fino adesso, però insomma la tua tentacolare attività sicuramente nelle prossime settimane, nei mesi a venire, ci porterà ad ascoltarti in altri ambiti.
Sì, diciamo che, come spesso dico quando mi chiedono cosa stai facendo, su cosa stai lavorando, io dico, ma quante cose che fai, anche volendo non ho altro da fare, nel senso che ormai è tardi per inventarmi un'altra vita. E allora, il prossimo progetto sul quale sto cominciando a ragionare sarà un album, non so se un EP, come si diceva, cioè 6 brani oppure 10, come un album di miei brani già editi, forse uno o due li scriverò apposta, con una formazione big band, cioè con 6 fiati, 7 fiati, con percussioni, una cosa un po'
Perché hai montato la testa?
Mi sono montato uno sfizio, diciamo, le ultime cartucce.
Vabbè, ma è giusto che sia così. Nel
sì,
senso
sì,
che...
no, perché poi è un genere di musica, ovviamente, partendo dalla word of mouth big band di Pastori. Il jazz, nonostante io non mi consideri e non voglia essere considerato un jazzista nel senso più
canonico,
tradizionale, però è una musica che comunque mi eccita e mi dà un sacco di energia. Quindi sentire alcune mie composizioni, quelle che. Ma non per forza quelle che si prestano subito a una lettura di quel tipo, ma comunque quelle che poi... Credo che i fiati chiederò a... Anzi, non gliel'ho ancora chiesto, ne approfitto, diciamo, glieli chiedo a Aiden Zammit, che è anche quello che ha arrangiato i fiati sul mio disco Koi, dove c'era Steve Jansen dei Japan alla batteria, e anche l'ultimo Rumble, dove c'è il batterista Jason J.T. Thomas alla batteria, il batterista degli Snarky Puppy, che anche sul,
qui, cioè,
sul brano che ascolteremo dopo, dove i fiati sono appunto arrangiati ai Den Zammit. Chiederò a lui di ascoltare e decidere insieme quali sono i brani che anche divertono lui di più, lo stimolano di più.
Tra l'altro mi viene da pensare una cosa: se è vero che una canzone bella, come dire, sfoltita e alleggerita di tutto l'arrangiamento, se è bella funziona anche chitarra e voce, prova ne sia per esempio i brani dei Nirvana su Unplugged, no?
Certo.
Secondo me può essere vero anche il contrario, cioè andare avere l'abilità, senza fare la cosa barocca, di costruire un'architettura un po' complessa su un brano che nasce in una maniera, sì, più snella,
più ricca, diciamo, sì,
e capire appunto se la cosa cambia totalmente significato, se rimane una natura comune.
Ma
se
secondo me, guarda, sì, ma secondo me, guarda, da compositore, ma credo che sia una cosa che riguardi un po' tutti quelli che compongono, per me è veramente un momento di grande divertimento e anche grande scoperta quando anche soltanto magari cambiano i componenti della band col quale stai suonando la tua musica, e vedere che ogni musicista dotato, diciamo, di una certa sensibilità e mestiere, talento, chiamalo come ti pare, aggiunge, non dico che aggiunge, però comunque
ha un suo punto di vista,
e scoprire altri aspetti, altri diciamo dei dettagli che altri non avevano messo in evidenza. Questo è il massimo per un compositore. Per me, se dice ma è il coro delle voci bulgare, ma magari,
cioè, certo, senso, certo.
Divertiamoci,
apriamoci.
Divertiamoci.
Oh, invece per discorsi live che cosa possiamo aspettarci?
Ma guarda, io vorrei sicuramente mi concentrerò su questo trio Wasabi con Alessandro Guis e Daniele Chiantese alla batteria, e poi sicuramente vorrò portare anche nel repertorio ci sono anche dei brani di Groove First, perché io poi mischio, insomma. E poi sto lavorando su altri due progetti. Sono diciamo il bassista dei live dei progetti di Marco Rinalduzzi, che è questo chitarrista, produttore, compositore di Giorgia. Lui fa uno spettacolo molto bello di brani anche classici. Partiamo da Ulysses and the News, arriviamo a Prince e a brani suoi anche. È molto divertente con i Fiaga, la sezione Fiaga.
Ed è previsto un live a breve?
C'è un live il 17 ottobre, mi pare vicino Roma, ma io non ci sono. Immagino Marco Siniscalco al basso, perché io sono in Corea per fare delle cose di lavoro, ma insomma anche un po' di vacanza, perché non ci sono mai stato. E mi pare che suoniamo il 6 dicembre vicino Roma.
E prima del 6 dicembre, quando è possibile vederti dal vivo? Parlavi appunto di questa,
sì,
cosa?
Sì, c'è questo nuovo progetto che si chiama Made in LA, cioè fatto a Los Angeles, che è un omaggio, diciamo, a quella che è la musica che in gran parte ha contribuito alla crescita musicale mia e di Costantino Ladisa, che è il sassofonista, poi c'è Giampaolo Scatozza alla batteria, e EJ, che è un ragazzo di origini filippine ma romanaccio, parla romanaccio più di me, che suona il pianoforte e canta in una maniera...
E dove suonerete?
Diciamo,
dove,
imbarazzante,
quando?
Da quanto è bravo. Noi suoneremo a Villa Celimontana il 25 settembre.
Ah, quindi ecco.
Ci siamo. Anzi, devo studiare i pezzi.
No, dicevo, ovviamente per tutti gli aggiornamenti che riguardano le tue attività, le tue molteplici attività, ci sono i canali social.
Quelli non si scappa.
Non c'è verso di liberarsene.
Anche volendo, no, per carità. Usati così, per quello vanno benissimo, insomma.
E io, quindi insomma lì arriveranno anche le novità che sono ancora in cantiere.
Assolutamente, il disco con la big band e poi che, adesso poi c'è una cosa sulla quale sto lavorando, qualcosa legato in qualche maniera all'universo King Crimson, ma non sono uno scaramantico, però insomma siccome non si è ancora concretizzata, però dovrebbe essere una cosa molto molto bella alla quale lavorerò non in Italia, con dei musicisti molto molto bravi, interessanti e stimolanti con i quali collaboro, ma anche che conosco da tempo, e sarà una cosa entro l'anno, però te lo vengo a raccontare qua.
Volentieri, abbiamo la scusa per rivederci.
Esatto.
Allora, lasciamoci però con una piccola introduzione per questo specifico brano che hai scelto di utilizzare a rappresentanza di tutto il lavoro Groove First. Abbiamo già detto che prevede la batteria di Jason J.T. Thomas.
Sì, che oltre che essere batterista, uno dei batteristi di Snarky Puppy, mi piace ricordare che era il batterista e il direttore musicale di R.H. Factor di Roy Hargrove, che non mi pare poco. Poi alle percussioni c'è Martin Verdonk, che è un percussionista che viene da Curaçao, però è olandese, sempre abitato in Olanda dopo pochi anni, dopo che è arrivato in Olanda quando era molto giovane, che ha suonato con Stevie Winwood, Prince, Chaka Khan, e col quale collaboro regolarmente, anche col suo gruppo che si chiama Ramirez, che è un gruppo di Latin fusion, Latin jazz, molto divertente, con la sezione fiati, dove c'è anche Sean Freeman, che è il sassofonista dei Level 42. E poi ci sono la sezione fiati, che è Duilio Ingrosso al sax baritono, Pierluigi Bastioli al trombone e Stan Adams al trombone basso, arrangiati e condotti da Aiden Zammit, che avevo citato prima. Ci sono io, che ho suonato il basso e la chitarra, qualche cosina di chitarra, e poi niente.
Allora, un complimento particolare alla memoria, perché avendo tutte queste persone da citare, il rischio è quello di
ogni tanto me ne dimentico qualcuno, però me lo fanno notare, per fortuna.
È giusto che sia così. Allora, ringraziamo Lorenzo Feliciati, ricordiamo Groove First per la Little Starlight Records, uscito a fine giugno.
Sì, il 20 giugno.
E appunto fresco di stampa, che andiamo ad introdurre salutando e ringraziando
Lorenzo. Sono io che ringrazio te, Fabrizio, e Radio Città Aperta, grazie per tutto quello che fate, e forza e coraggio.
Grazie, e a tuo beneficio e di chi ci ascolta sarà disponibile a breve un podcast semplicemente relativo a questa mezz'oretta trascorsa
meraviglioso.
E quindi ti invito a spargere ai 420
i social
spalmarli e spammarli,
dai.
E ascoltiamoci appunto Force Kit da questo album Groove First. Lorenzo Feliciati, grazie ancora.
Grazie a voi.
radiogitaperta.it, la tua radio online.